Eteramente insieme.
Una radio tira l'altra.
Buongiorno agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono, di Adriano Vitali in console e in regia da parte di Eva Rohrmann per questo nuovo appuntamento con Eteramente Insieme, la trasmissione settimanale di 105 Live dedicata al mondo della radio. Oggi due argomenti, uno in particolare legato proprio al palinsesto, alla programmazione presente su 105 Live, in questo caso parliamo di musica classica. Questo sarà il secondo argomento della trasmissione di oggi, che invece comincia legandosi in qualche maniera a quanto toccato già durante la settimana scorsa, quando parlammo dell'Assemblea Generale che si era tenuta a Nairobi in Africa, in Kenya, e della Unione Africana delle Radiodiffusioni. Abbiamo parlato di come si sta sviluppando, come si sta anche allargando eventualmente, potenzialmente a nuovi membri questa organizzazione, che era fin qui particolarmente legata alle radio, anche televisioni nazionali. Ecco, ci sono delle aperture ulteriori per chiunque chiaramente però risponda a determinati criteri. Questo era stato l'argomento toccato in particolare la settimana scorsa. Rimaniamo in questa prima parte della puntata di oggi, 18 settembre, in Africa, parlando di quanto appena accennato la settimana scorsa di radio comunitarie, radio rurali, che sono una realtà estremamente importante del continente africano. Ce ne siamo anche già occupati qui a 105 Live. Sono quelle piccole radio che però offrono un grande servizio in zone spesso di difficile raggiungimento a livello anche di strade in Africa, in tante regioni, e oltre a un palinsesto che chiaramente prevede anche una informazione locale, anche musica, ma si danno anche grandi spazi a proprio trasmissioni di servizio per le popolazioni, molto spesso agricoltori o allevatori, che ne traggono un beneficio. Anche per fare un esempio, se si perde uno o più capi di bestiame, ecco, tramite le radio rurali c'è la possibilità di lanciare dei messaggi qualora si ritrovino, e quindi non sono stati pochi casi proprio di risoluzione di casi che sembrano così quasi che possono far sorridere, ma che per molte famiglie in queste regioni poi rappresentano il sostentamento. Ecco, quindi perdere un capo di bestiame può essere una più o meno una tragedia, possiamo dire. E in questo caso le radio rurali, questo è un puro esempio molto così minimo di quello che possono fare le radio rurali. Ecco, per permettere a questa realtà anche di svilupparsi esistono varie organizzazioni. Qui a Roma abbiamo la FAO, che è l'organizzazione, l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Agricoltura e l'Alimentazione, che ha anche una divisione che si occupa proprio di questo. Noi siamo andati a trovare proprio una delle rappresentanti che si occupa in particolar modo di radio rurali, la dottoressa Marcella Villareal, e gli abbiamo chiesto sia di parlare delle radio rurali sia anche poi dell'atteggiamento che un'organizzazione come la FAO riguardo alle radio rurali e non solo ottiene in questi paesi. Allora ascoltiamo subito la prima risposta intanto all'intervista con Marcella Villareal sulle radio rurali e la FAO.
La FAO ha cominciato a lavorare con le radio rurali più o meno 40 anni fa. Molto spesso l'unico modo di fare arrivare delle comunicazioni o delle informazioni nelle aree più lontane, rurali, era giustamente la radio. Allora all'inizio la radio rurale si faceva in un modo, diciamo, di trasmettere, dove l'obiettivo era di trasmettere un'informazione e fare arrivare alla gente una conoscenza di un tipo o dell'altro. Oggi come oggi, per noi la radio rurale è un modo di comunicare in due sensi. Noi utilizziamo la radio rurale per sentire quello che le popolazioni rurali o qualsiasi altra popolazione considerano i loro obiettivi, e anche per fare arrivare dei messaggi, delle informazioni che hanno a che vedere con lo sviluppo. Ad esempio, messaggi che hanno a che vedere con la sanità si possono mandare tramite questa rete di radio rurale, però anche si può sentire quello che la gente pensa di una politica specifica tramite la radio rurale, che oggi facciamo in modo partecipativo. Tante volte queste radio sono gestite a livello delle persone nelle aree rurali, da loro stessi. Loro utilizzano questo questo strumento anche per parlare fra di loro e per portare avanti dei temi che loro stessi vogliono.
Dottoressa Villarreal, il 2015 si sta avvicinando velocemente e non tutti i parametri sono proprio incoraggianti. Che cosa è che manca? Che cosa bisogna fare, secondo lei, per evitare che si arrivi a quella data semplicemente per annunciare un fallimento?
C'è stato progresso in alcuni di questi obiettivi e non possiamo negare questi grandi progressi, soprattutto nella riduzione della fame in alcune regioni. Comunque, purtroppo abbiamo progressi troppo lenti in altre regioni, soprattutto in questo di raggiungere un mondo senza fame. Questo, al mio modo di vedere, è uno scandalo nella comunità internazionale, perché comunque oggi come oggi, in un mondo dove c'è tanta ricchezza, non è possibile accettare che ci siano delle persone che devono andare a letto con fame.
D'altra parte, come ha sottolineato, dei progressi ci sono comunque stati, mentre prevale in generale, proprio anche a livello comunicazione e informazione, l'idea di sottolineare appunto l'idea del fallimento, dell'inefficacia. Molto di questo riguarda le Nazioni Unite, che vengono da molti ritenuti come un sistema inadeguato per affrontare le crisi di questo mondo del XXI secolo. A chi fa comodo che le Nazioni Unite siano screditate e che non vengano definite come un sistema ormai inadeguato di cui se ne può fare a meno?
Penso che è molto importante capire che cosa sono le Nazioni Unite. Le Nazioni Unite sono soltanto Paesi membri. Allora, noi come Nazioni Unite non siamo né di più né di meno che i nostri Paesi membri. Allora, come organizzazione abbiamo gli stessi problemi che hanno i Paesi membri e noi abbiamo le regole fissate dai Paesi membri. Allora, se ci sono dei problemi dentro le Nazioni Unite, certamente sono un riflesso dei problemi dentro dei Paesi membri. Allora, naturalmente come organizzazione è un sistema che ha le sue limitazioni. Dall'altra parte non c'è nessun'altra organizzazione al mondo che possa fare quello che si fa come Nazioni Unite. Nazioni Unite nasce in un mondo dopo la guerra, dove c'erano pochissimi strumenti di dialogo fra i paesi. Naturalmente ci sono stati alcuni fallimenti, ma io direi soprattutto ci sono stati tanti successi. E a volte i successi non si vedono, perché purtroppo quello che si vede è quello che non funziona. Quello che si funziona normalmente non si vede. Se muore un bambino di fame, che secondo me comunque è una cosa scandalosa, se muore un bambino di fame si vede. Se grazie all'azione dei paesi, anche aiutati dalle Nazioni Unite, questi bambini non muoiono più, questo non si vede. Secondo me quello che noi dovremmo guardare è anche le possibilità che hanno queste organizzazioni di lavorare. Noi qui alla FAO abbiamo avuto dei tagli nel budget durante gli ultimi anni e ogni volta abbiamo un budget più piccolo che naturalmente limita molto la possibilità di fare delle azioni. Prendiamo soltanto un paragone. Quante persone lavorano nel Ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti e quante persone lavorano nella FAO? Nella FAO noi diamo assistenza tecnica ai nostri paesi membri, che in questo momento sono più di 190, e noi per il tutto abbiamo 4.000 persone. Il solo Ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha 100.000 funzionari. Certo, è un paese molto grande e molto importante, comunque è un paese. A volte perdiamo un po' questo orizzonte. Che si può fare con 4.000 impiegati se dobbiamo dare assistenza tecnica a 190 paesi? Naturalmente abbiamo un mandato fissato dai nostri paesi membri e io direi che con queste limitazioni facciamo veramente tantissimo.
E lei, che ha occasione quindi di muoversi nel mondo, in particolare nei paesi che poi voi, a cui voi date assistenza e che contribuite, diciamo, a indirizzare verso un mondo migliore, si spera, per le proprie società, qual è la percezione che ha sentito in questi paesi? Appunto, ripetiamo questo cliché, il sud del mondo. Ecco, dal sud del mondo qual è la percezione che si ha della FAO? Come viene giudicata la FAO?
Basta chiedere qualsiasi dei nostri paesi membri del sud del mondo. Semplicemente le mettiamo la domanda: voi che cosa volete? Finire con la FAO o continuare avanti? E la risposta è una sola: andiamo avanti, la FAO aiuta effettivamente a tanti problemi molto chiari dello sviluppo agricolo e dei problemi della fame dentro dei paesi. Loro sono molto consapevoli del bene, se lo possiamo chiamare così, che fa la FAO. Questo per me è una delle cose che mi fa andare avanti nel mio lavoro, perché io vedo i risultati, io vedo che i programmi che noi facciamo nei paesi più poveri, questi colpiti dell'AIDS, colpiti della fame, colpiti di tanti altri problemi di sviluppo, io vedo, perché glielo posso dire, io sono andata sul terreno, ho visto l'impatto, i risultati di questi programmi, e veramente posso dire che abbiamo cambiato in modo positivo la vita di tantissime persone.
le note di Johann Sebastian Bach interpretate da Anila Kraila, la violinista albanese che abbiamo avuto anche occasione di ospitare proprio qui a 105 Live e che tra l'altro più volte ha messo, diciamo così, a servizio la propria arte per anche motivi di beneficenza, ci aiutano a introdurre il secondo argomento. Infatti la musica classica, anche se con strumenti differenti, la farà da padrone in questa seconda parte. C'entra anche il discorso beneficenza. Allora andiamo a vedere di che cosa parliamo, in particolare di radio. Parliamo di esecuzioni, di lezioni concerto del pianista Franco Zennaro, esecuzioni che faranno parte degli studi per pianoforte che sono già stati presentati a un pubblico più ridotto di quello che invece avrà la possibilità di ascoltarlo, perché da partire proprio da oggi sulle frequenze di 105 Live della Radio Vaticana, a partire dal 19:30 di quest'oggi, l'intero ciclo andrà in onda. Sarà poi possibile anche vederlo, in particolare su Rete Oro e su Rete Oro Sat Sky 905, e sarà possibile poi anche averlo disponibile online sul portale IC Magazine. Ovviamente, per quel che ci riguarda, l'importante è essere sintonizzati su 105 Live alle ore 19:30 a partire da oggi per questi studi per pianoforti. In pratica questo ciclo studi propone studi di Chopin, Debussy, Liszt, Scriabin, Rachmaninoff e anche pagine di Saint-Saëns, Prokofiev, Stravinsky, Moskowski e contemporanei come Bussotti, Castaldi, Mannino e Lucidi. Tanti nomi importanti, come possiamo vedere. È particolare e particolarmente interessante la formula anche di questo programma, che, come sentiremo anche dall'intervista che adesso andrà in onda proprio con Franco Zennaro, richiama alla memoria anche esperimenti portati in TV da Roman Vlad. Il pianista durante queste sue esecuzioni, ecco, farà una premessa ai brani che poi di volta in volta interpreterà, e ci saranno quindi informazioni utili anche sul piano storico, estetico e stilistico. Come dicevamo, poi l'iniziativa è una produzione proprio di beneficenza dedicata all'Associazione Italiana Spina Bifida e Idrocefalo Onlus, La Strada per l'Arcobaleno. Anche su questo, in questa intervista che tra pochissimo ascolteremo insieme, Franco Zennaro ha risposto proprio per quale motivo anche, diciamo, unire beneficenza a musica. Allora, questo è il quadro, questa è la premessa. Ascoltiamo però allora insieme, proprio dalle parole di Franco Zennaro, il suo commento a questa iniziativa. Ascoltiamo insieme.
Il ciclo studi vuole essere soprattutto un contributo molto umile e modesto a una forma musicale, tra virgolette, semplice, dove l'aspetto tecnico è prioritario. Brevemente significa uno studio, una composizione che ha l'obiettivo di rendere più sicuri determinati passaggi pianistici che sono abbastanza complessi. Sono stati scritti da grandi compositori, Liszt, Chopin, Scriabin, Rachmaninoff, Debussy, che sono parte integrante di questo ciclo. Tanto sono stati scritti per pianoforte che, per esempio, sono stati scritti anche per violino, come sono i celebri Capricci di Paganini.
Per quanto riguarda gli autori che lei ha anche in parte già nominato, ecco, come è stata operata, ecco, la scelta? Perché questi autori? Perché i brani in particolare scelti per questo ciclo?
Il nocciolo duro del ciclo studi è rappresentato da un repertorio tradizionale, appunto i compositori che abbiamo citato prima, pur essendo presente anche una parte di compositori moderni nei bis e di quattro autori contemporanei nel ciclo stesso. Le scelte sono state fatte soprattutto per cercare di far ascoltare tecniche identiche sviluppate da diversi compositori, ma anche e soprattutto per cercare di, avendo avuto la fortuna di fare questo lavoro, tra virgolette, abbastanza vasto, perché sono complessivamente 54 studi, quindi non sono un ciclo breve, ma è un ciclo veramente importante nella massa. Questo insieme di 54 composizioni mi ha permesso di lavorare fondamentalmente su alcuni aspetti delicati. Intendo dire questo: anzitutto le dinamiche, ovvero i volumi delle esecuzioni di queste composizioni, i tempi, cioè le velocità sempre di questi brani, e soprattutto la poesia, cercare di evidenziare soprattutto l'aspetto musicale, non privilegiando l'aspetto tecnico, ma il contenuto emotivo, se posso dire così.
Rispetto invece al pubblico a cui è in particolare diretto il ciclo studi, ecco, dal suo punto di vista qual è il pubblico?
Le dirò due cose diverse. La prima è che essendo questo ciclo in forma di lezioni concerto, cioè ogni brano quindi viene presentato prima di essere eseguito e sono tutte registrazioni dal vivo, non sono registrazioni fatte in studio, per cui certamente mi sarebbe piaciuto poter parlare di più dei singoli brani, ma nell'ambito di concerti pubblici e comunque di produzioni radio-televisive bisogna cercare di contenere al massimo la parte introduttiva. Questo è un aspetto. L'altro aspetto, possono essere, diciamo così, rivolti a tutti, perché sono sia per chi fa il mestiere del pianista o per chi studia, sia per chi piuttosto invece è un appassionato e quindi trova un modo diverso di ascoltare il cosiddetto concerto o recital tradizionale. Non ho inventato niente di nuovo, mi creda, già molti anni fa Leonard Bernstein fece delle bellissime lezioni concerto per i bambini delle scuole elementari e più recentemente la RAI ha riproposto le introduzioni, magnifiche introduzioni che fece Roman Vlad in occasione della rimessa in onda di antiche produzioni televisive fatte alla RAI di Torino con Arturo Benedetti Michelangeli.
Quindi questo per quanto riguarda un passato anche illustre dagli esempi che lei ci ha fatto. Invece rispetto...
Mi perdoni la battuta, esempi ma non emulazione, qui siamo, io sono un pianista molto modesto. Aggiungo solo una cosa che per me è importante, non c'è un contenuto speciale nel rendere disponibile al maggior numero possibile di ascoltatori, visto che questa produzione va per radio, per televisione e per internet, è proprio il bisogno di, come dire, di esercitare da musicista una sorta di maieutica verso il mio lavoro e una volta che questa maieutica, chiamiamola così, è venuta fuori, renderla disponibile per il maggior numero possibile di fruitori. Non c'è niente che nell'arte deve rimanere riservato.
Rispetto al futuro, ci sono delle previsioni rispetto a questa iniziativa o quantomeno degli auspici che lei si fa?
Beh, se posso dirla così, mi piacerebbe sperare di poter eseguire ancora il ciclo studi per pubblici diversi, in luoghi diversi, ma onestamente sono già molto contento di quello che si è riusciti a fare in questa prima occasione. Speriamo ce ne siano altre.
Parliamo dell'aspetto benefico che in particolare è legato al mondo della televisione. Ricordiamo che oltre che su Radio Vaticana il ciclo studi sarà possibile vederlo su Rete Oro. Parlo proprio della televisione Rete Oro Sat Sky. Ecco, sì. Per quanto riguarda l'aspetto di beneficenza, dicevamo, due parole anche su questo aspetto. Chi potrà beneficiare dell'iniziativa e quali sono gli scopi?
L'Associazione Italiana Spina Bifida e Idrocefalo Onlus, la strada per l'arcobaleno, è il beneficiario di questa iniziativa. Posso dire così che credo che sia doveroso per chi ha la fortuna di fare un mestiere dove la sensibilità e la comunicazione umana, mettiamola in chiave molto romantica, è così determinante come quello del musicista, adoperarsi affinché questa fortuna in un modo o nell'altro comunque sia uno sprone per darla a chi questa fortuna nella vita non ce l'ha perché ha degli handicap. In fondo questa associazione si occupa di un settore estremamente delicato e critico che è appunto la spina bifida e l'idrocefalia.
Queste le parole di Franco Zennaro, pianista e in qualche modo anche insegnante, a partire da oggi alle 19.30 sulla modulazione di frequenza, alle 105 della nostra radio, quindi a lezione di musica con Franco Zennaro, che poi naturalmente interpreterà i brani introdotti. La puntata di oggi di Eteramente Insieme finisce qui. Da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.